accertamenti e trattamenti sanitari, volontari e obbligatori. È questo il vero nome della legge numero 180 del maggio del 1978, la legge Basaglia. Chiusero i manicomi, terminò l'era dei ricoveri coatti e fu istituito il TSO. Il trattamento è da effettuare in caso di un quadro clinico grave e di necessità date dall'urgenza. È una procedura finalizzata alla tutela della salute del paziente, solo a quello, in teoria. È interessante ora contestualizzare il quadro in cui l'istituto del trattamento sanitario obbligatorio fu pensato e reso operativo. Lo spiega Peppe Dell'Acqua, per 17 anni direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, considerato per il suo lavoro l'erede di Franco Basaglia.
Nasce come un atto che diventa in qualche modo finale nel lungo percorso che comincia all'inizio degli anni 60 a Gorizia, del lavoro di trasformazione, di cambiamento, come si dice, di deistituzionalizzazione. Perché viene fuori la legge 180? È una legge che tocca il punto cruciale del rapporto tra il cittadino e l'istituzione, tra il cittadino e lo Stato, che è quello della coazione. Nel 1904 una legge, come in tutta Europa, sancisce che le persone con disturbo mentale che si mostrino pericolose per sé e per gli altri di pubblico scandalo vanno coattivamente messe in un ospedale psichiatrico. Che cosa succede? Succede che si comincia a vedere che le persone, per essere curato, questo è tutto il lavoro basagliano se vuole, e devono entrare in un campo di diritto. Quindi la legge 180 riporta il cittadino, ancorché folle, matto, o quello che si vuole, nella dimensione della cittadinanza. Da questo momento in avanti non è più il questore a dire tu ti devi curare coattivamente perché sei pericoloso, ma è lo Stato che attraverso i suoi servizi riconosce un diritto alla cura al cittadino e quindi introduce questo dispositivo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quella legge, con tutti i suoi limiti, va a cercare un punto di possibile equilibrio tra il diritto del cittadino e il compito, come dire, la responsabilità dello Stato a garantire la salute del cittadino.
Torneremo a sentire Peppe Dell'Acqua dopo e avrà modo di chiarire il suo pensiero. Radicali sono le critiche che muove al TSO il collettivo Antonin Artaud di Pisa. Il gruppo, come altri diffusi in tutta Italia, si definisce antipsichiatrico nella pratica quotidiana. Cosa significa? Lo spiega uno dei suoi membri, Alberto Mari.
Credo che le persone che subiscano la psichiatria siano forse le persone che più soffrano della mancanza dei diritti umani, perché non hanno più neanche quell'essere sentite come persone. Un detenuto, perlomeno, ha dei diritti, è ancora riconosciuto come una persona. Invece la persona che è considerata folle, malata, non fa neanche più parte del consesso umano. Ciò che lui dice non ha più alcun valore. Non siamo contro l'uso dei farmaci a priori, l'importante è che non ci sia l'obbligo. Poi ci sono i casi limite come Mastro Giovanni o quei casi che vengono alla luce della cronaca perché sono talmente aberranti.
La salute del paziente, come detto, è il fine ultimo del TSO, non questioni di ordine pubblico o di altro tipo ancora. Il vulnus sta proprio qui, secondo Alice Banfi. Le cure di per sé non sono efficaci, l'accompagnamento successivo del paziente è in molti casi inesistente.
Non è molto importante la terapia farmacologica, c'è anche quello, ma il problema è se tu non mi imposti tutta una serie di strategie di sostegno per me, per la mia persona. La cosa che troviamo nella gran parte delle regioni sono le comunità, tutte le altre vie di mezzo, sostegno alle famiglie, mancano, vengono a mancare completamente. I familiari delle persone con disagio mentale grave si sentono abbandonati, per cui come si esce? Si esce male, si esce nel nulla, si esce di solito carichi di farmaci in un modo che nessuna persona può sopravvivere, nel senso che se non riesci a parlare hai degli spasmi muscolari che sembri un deforme, oltre al disagio che hai già, di certo non è un aiuto. Voglio dire, io quando venivo legata al letto sapevo che comunque questa era una pratica normalmente utilizzata, e parliamo della Lombardia, non è che ero diventata più dolce e avevo delle modalità di tipo aggressivo e violente io stessa, cioè un po' come il cane alla catena, proprio per semplificare, eh? Per cui non solo non è una buona pratica utilizzarlo così male, Ma non serve, non c'è un progetto, mancano spesso, troppo spesso, i progetti.
Non è dissimile la posizione di Magda Guia Ceresato come Alice sottoposta a trattamenti e come lei scrittrice. Anche se magari non si urla e non si scalcia più, quando si esce dalle strutture non ci sono miglioramenti, non stabili almeno.
Il problema per me rispetto alla cura della salute mentale moderna sta non tanto nella demonizzazione del CSO in se stesso, perché che io sappia nessun paese del mondo ha ancora trovato la ricetta perfetta, però certamente ci sono delle criticità di cui, secondo a mio avviso, la principale è non per demonizzare, come si fa sempre in questi casi, il farmaco, ma proprio una mancata, nella mia esperienza che ormai è decennale, ecco, di frequentazione dei CPS, una mancata rivalutazione del rapporto danni-benefici, quindi dei pro e contro, da parte del curante, per cui come di default la persona si ritrova prigioniera per settimane e poi mesi che diventano decenni di muri interni, che sono appunto queste molecole chimiche che ne condizionano pesantemente il pensiero, il corpo, e di cui gli effetti collaterali sono notissimi, dall'OMS in giù, per cui io quando mi reco al CPS vedo più o meno le stesse facce negli anni. E lì finisce, e lì praticamente è un eterno purgatorio.
Il TSO non prevede la violenza fisica, la contenzione è giustificata solo in via eccezionale e non deve mai essere punitiva. In caso contrario, gli operatori sono perseguibili penalmente. Questo però non sempre accade. La storia di Andrea Soldi e di altri ragazzi usciti malconci o senza più la vita da un trattamento sono lì a dimostrarlo. Fatti di cronaca tremendi che hanno contribuito a rendere odiosa la pratica e a spingere a questi ragionamenti Peppe Dell'Acqua.
Ma se le persone muoiono, ma se vanno in giro con la polizia armata, ecco, allora questo è la distorsione, la negazione proprio del senso di quella legge, perché non c'è stato e non c'è tutto ciò che questa legge pretende. Primo, un cambiamento culturale. Gli psichiatri sono assolutamente incapaci, in buona misura, di rapportarsi con le persone. Il trattamento sanitario obbligatorio impone una negoziazione, non è una obbligazione dell'altro, non è un mandato di cattura, appunto. Io devo negoziare. Nella città dove ho lavorato per 40 anni ho fatto, come dire, TSO pochissimi, ma che a volte sono durati dalle 9 di mattina alle 8 di sera, negoziando, parlando, sedendosi, mangiando, bevendo il caffè, andando via, tornando, proprio perché il compito del servizio sanitario è quello di avvicinarsi alla persona, e per avvicinarsi alla persona deve riconoscerla. Se io penso ad Andrea dico: ma perché qualcuno non si è seduto sulla panchina accanto a lui? Se questo non accade è perché non c'è questa cultura. Se ci sono tutti questi abusi e sono diffusi in tutta Italia, beh, vuol dire allora che non possiamo continuare a dire viva la legge 180. Dobbiamo spingere perché il governo si renda conto che ci sono 20 sistemi sanitari differenti in Italia, quante sono le regioni, che il diritto alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, sono disattesi in alcuni luoghi, sono appena considerati in altri.
Come ogni aspetto della vita, la psichiatria va affrontata in maniera dialettica. Così diceva, nel corso di un'intervista a Sergio Zavoli del 1968, Franco Basaglia.
Io non dico che il malato di mente non sia pericoloso, però dico che la pericolosità non dipende soltanto dalla sua malattia, ma da molteplici fattori. Quindi io penso che sia assurdo, non perché il malato non possa essere pericoloso, perché il malato può essere e non può essere pericoloso contemporaneamente. L'importante è vivere come qualsiasi altra cosa nella nostra esistenza in maniera dialettica, perché anche la pericolosità può essere gestita.
È con le parole di Basaglia che chiudiamo questa trasmissione. Abbiamo parlato del TSO, di quando questo istituto, che ha quasi 40 anni, si prende le prime pagine dei giornali, di quando invece no. Per maggiori informazioni vi rimandiamo ai lavori dei nostri ospiti, che ringraziamo con il cuore. Quello di Peppe Dell'Acqua, anzitutto, così come i libri di Magda Guia Ceresato e Alice Banfi, e ancora il prezioso lavoro di Edgardo Reali e della sua rivista 180gradi.org. Ringraziamo soprattutto Psicoradio, la radio della mente, senza il cui contributo tutto questo non sarebbe stato possibile.